Guerra alla guerra, rubrica di narrazioni storiche a cura di Tommaso Baldo. Storia di resistenza popolare al militarismo, all'oppressione e allo sfruttamento durante la Prima Guerra Mondiale.
Tempo di guerra. Con la guerra, donne e ragazzi vennero chiamati a sostituire gli uomini al fronte. Alla fine del conflitto, la manodopera femminile ammontava a ben 180.000 unità. Le leggi in merito alla tutela del lavoro di donne e ragazzini, conquistate appena una decina di anni prima, vennero sospese. Le condizioni igieniche di sicurezza sui luoghi di lavoro peggiorarono notevolmente. Gli orari tornarono quelli di prima della nascita del movimento operaio, raggiungendo anche le 16-18 ore giornaliere. I ritmi di lavoro vennero accresciuti con l'introduzione del cottimo in tutte le produzioni. Le autorità non intervenivano nell'organizzazione del lavoro o nella ripartizione dei profitti, cose su cui lasciavano mano libera agli imprenditori. Si cercò invece di stimolare la produttività e di reprimere la conflittualità sociale. I lavoratori delle aziende considerate strategiche per lo sforzo bellico, nei casi di abbandono del posto, disobbedienza, indisciplina e boicottaggio, venivano processati dai tribunali militari. Naturalmente era negato il diritto di sciopero. I lavoratori maschi in età militare rischiavano di finire al fronte in caso di agitazioni o semplicemente di bassa produttività. Le vertenze erano gestite da un sistema di arbitrato effettuato dai comitati regionali di mobilitazione industriale, dove sedevano militari, industriali ed operai di nomina ministeriale. Solo in alcuni casi vennero ammessi rappresentanti sindacali, ma questi ultimi in tal modo si ritrovarono all'interno di un sistema di fatto funzionale al disciplinamento dei lavoratori anziché alla loro tutela. Senza dubbio ci fu uno sviluppo industriale fino a quel momento inedito in un paese principalmente agricolo come l'Italia, ma si trattava di uno sviluppo drogato, tra virgolette, dalle commesse statali, cioè da soldi pubblici che grazie al connubio tra potere politico, vertici militari ed imprenditori finirono per arricchire in modo vergognoso i grossi industriali, definiti nel linguaggio popolare pesce cani. Tanto per fare un esempio, l'Ansaldo dei fratelli Perrone ebbe un aumento dei capitali da 30 a 500 milioni di lire, producendo proiettili, cannoni, aeroplani e navi da guerra. E poi c'erano i veri e propri furti ai danni delle casse statali. Le malversazioni erano scandalose. Al fronte i soldati gelavano, si bagnavano come pulcini dentro divise che si riducevano rapidamente a stracci. Eppure lo Stato aveva speso 1.326 milioni di lire per quei tessuti scadenti. Mentre accadeva tutto questo, la gente comune moriva letteralmente di fame. Non vi era nessuna forma di tassazione progressiva sui grandi capitali e sui redditi più elevati. Le entrate dello Stato venivano dalla tassazione indiretta, cioè tassando i consumi, come avviene oggi con l'IVA. Inoltre, si contrassero debiti con l'estero e si svalutò la moneta. In questo modo l'inflazione raggiunse il 49%, mentre i salari perdevano il 40% del loro potere d'acquisto ed il misero sussidio dato alle famiglie dei soldati al fronte si rivelò inferiore alle minime necessità vitali. L'introduzione delle tessere onorarie, cioè delle tessere che davano accesso a razioni di cibo a prezzi calmierati, servì ben poco. Solo nel 1918, grazie ad una maggiore attenzione alla produzione agricola e soprattutto grazie all'arrivo di rifornimenti provenienti dagli Stati Uniti, migliorò un poco la situazione alimentare. Ma sostanzialmente la condizione della maggior parte della popolazione rimase drammatica. Tant'è che gli italiani pagarono la decisione delle classi dirigenti di entrare in guerra non solo con i caduti nelle trincee, ma anche con i morti per malattie e consunzione nelle retrovie. Tra la popolazione civile si ebbero in totale 600.000 morti, quasi lo stesso numero dei soldati caduti al fronte o in prigionia, e la mortalità infantile fu superiore non solo a quella di Francia e Inghilterra, ma persino a quella del Belgio, occupato dai tedeschi. Ma anche in questa situazione la lotta di classe proseguiva con scioperi e agitazioni. L'aumento del prezzo dei prezzi di prima necessità costringeva i lavoratori alla lotta, mentre la mancanza di manodopera a causa degli arruolamenti rafforzava il loro peso contrattuale. Nella Val Padana le leghe bracciantili difendevano ed ampliavano la grande conquista degli anni precedenti, il collocamento di classe, ovvero l'impegno da parte dei datori di lavoro ad assumere una determinata percentuale di lavoratori attraverso accordi con il sindacato. Questo consentiva di difendere i propri diritti sindacali e i propri salari. Un altro strumento per difendere la propria gente potevano essere le decisioni messe in atto dalle amministrazioni locali, come la creazione degli enti autonomi dei consumi da parte di diverse giunte socialiste. Si trattava di un'istituzione anfibia, metà cooperativa e metà servizio municipale. Un consorzio a cui aderivano i singoli cittadini, versando una piccola quota ed eleggendo i propri rappresentanti nell'organizzazione. I capitali necessari a fare in modo che potesse iniziare la sua attività erano ottenuti in prestito grazie alla garanzia data da un municipio. Di fatto si trattava di creare una rete di negozi in cui fosse possibile trovare cibo e altri generi di prima necessità a prezzi ridotti, in modo che la popolazione potesse sopravvivere. Prendiamo per esempio il sindaco Zanardi. La sua storia la trovate nel libro di Nazauro Sauro Onofri, La grande guerra nella città rossa, socialismo e reazione a Bologna dal 14 al 18, che è scaricabile online dal sito dell'Istituto Parri di Bologna. Nell'organigramma del Partito Socialista di allora, Zanardi era un riformista, un moderato. Eppure la sua azione amministrativa ottenne risultati notevoli. Fin dall'insediamento della sua giunta, il 15 luglio 1914, a Palazzo del Curzio, la sede municipale di Bologna, quando, secondo il rito, il commissario Regio riconobbe il risultato delle elezioni e nominò Zanardi sindaco, pronunciando la formula «In nome di Sua Maestà il Re», la folla dei lavoratori presenti rispose in coro «In nome del popolo!». Con l'amministrazione Zanardi, per la prima volta, le autorità municipali iniziarono a tutelare la maggioranza della popolazione, ad esempio verificando che il prezzo del pane corrispondesse alla qualità e al peso effettivo, oppure costringendo i proprietari di case a farsi carico delle condizioni igieniche dei propri stabili, sostenendo le spese per la costruzione di servizi igienici. Il 28 agosto 1914 aprì dinanzi a Palazzo da Curzio il primo spaccio municipale dell'ente autonomo dei consumi. A fine 1915 i negozi dell'ente erano già 5, abbastanza da essere riusciti ad evitare un sensibile rincaro dei prezzi al momento dell'ingresso dell'Italia in guerra. Quell'anno un quinto circa dei bolognesi si approvvigionava quotidianamente nei negozi di Zanardi, che pur facendo prezzi più bassi dei privati risultavano costantemente in attivo. Gli spazi municipali divennero 17 nel 1918 e 21 nel 1921. Sorsero inoltre una cantina, un negozio di tessuti e scarpe, un ristorante popolare presso Sala Borse, un bar e un forno comunale, che produceva circa la metà del fabbisogno cittadino. In tal modo Zanardi divenne per la maggioranza dei bolognesi il sindaco del pane. Il 10 marzo 1915 l'amministrazione comunale aveva acquistato una nave ribattezzata Andrea Costa, dal nome di uno dei fondatori del Partito Socialista, e con essa iniziò ad importare carbone dall'Inghilterra per garantire ai bolognesi di potersi scaldare a prezzi contenuti. Nel febbraio 1916 venne acquistata una seconda nave, la Giosuè Carducci. Anch'essa, come la Costa, venne ben presto requisita dalla Marina Militare per scopi bellici, ma ciò nonostante, entrambe fruttarono al comune molto più di quanto erano costate. Nell'ottobre 1916 venne anche affittata una flottiglia di pescherecci nel Tirreno per rifornire la città di pesce fresco. Nel convegno delle amministrazioni comunali e provinciali socialiste, tenutosi a Bologna il 15 e 16 gennaio 1916, gli amministratori del PSI esposero quelle che erano i loro comuni obiettivi: una riforma delle amministrazioni locali che consentisse alle municipalità maggiore autonomia finanziaria e amministrativa, in modo da spostare il peso del carico fiscale dalla tassazione indiretta, che colpiva soprattutto i consumi, alla tassazione indiretta, cioè a quella che colpiva patrimoni e profitti. Lo scopo era quello di tenere in piedi le finanze dei loro comuni in un momento difficilissimo, facendo pagare più tasse ai borghesi proprietari di immobili e meno ai lavoratori che subivano gli effetti del dazio cittadino, ovvero la tassa che più di tutte colpiva i consumi. Il sindaco di Bologna non era l'unico a credere che le amministrazioni municipali avessero un ruolo fondamentale nell'emancipazione del proletariato italiano e in generale nel progresso del paese. Assai simile a quella bolognese fu l'esperienza della giunta socialista di Milano, guidata da Emilio Caldara, che nel 1917 municipalizzò le linee tranviarie del capoluogo lombardo, sottraendo così il trasporto pubblico al controllo e alla speculazione dei privati. L'azione della giunta Zanardi fu quella che fece maggiormente scuola, non solo tra i socialisti, ma anche tra i loro nemici. Il governo nazionale, con un regio decreto del 31 marzo 1917, consentì alle pubbliche amministrazioni di aprire enti autonomi di consumo su modello bolognese. Questa cosa ci fa capire che proprio il successo degli amministratori socialisti nell'alleviare le sofferenze della loro gente aveva aperto una contraddizione all'interno del movimento dei lavoratori. Ovvero ciò che avevano costruito era la punta più avanzata di un contropotere popolare o piuttosto stava diventando una forma di sostegno alle strutture dello Stato borghese in guerra? Il fatto che le amministrazioni socialiste riuscissero ad alleviare le condizioni di vita della popolazione non finiva per rendere ad essa più accettabile, tra virgolette, il conflitto? Questa domanda portò dentro il PSI allo scontro tra chi voleva, come Zanardi, Caldara e Turati, tra virgolette, limitare i danni, e chi invece, come la maggioranza del partito, sentiva crescere la rabbia popolare e intendeva mobilitarla per porre fine al conflitto. Ma occorre notare una cosa. La borghesia delle città amministrate dai socialisti non aveva dubbi sul fatto che tutti i socialisti, massimalisti o riformisti, fossero suoi mortali nemici. L'idea che i comuni potessero mettere in atto forme di tassazione progressiva sulle loro ricchezze o colpire i loro profitti con iniziative volte ad abbassare il costo della vita, per loro signori, era di per sé eversiva e pertanto antipatriottica. A Bologna, ad esempio, la tutela degli inquilini e la vendita di generi alimentari a basso costo negli spacci comunali rovinava gli affari di tanti rispettabili affittuari e bottegai. Il patriottismo offriva a quei signori una comoda giustificazione, non solo per contestare, ma anche per aggredire fisicamente i socialisti. Nel corso del primo conflitto mondiale, Palazzo d'Accursio, la sede dell'amministrazione municipale bolognese, venne assalita una decina di volte nel corso di manifestazioni interventiste, affollate soprattutto da ufficiali e studenti, nel corso delle quali uscieri, impiegati e consiglieri comunali vennero malmenati. Era già un anticipo dello squadrismo fascista, che nel novembre 1920 avrebbe assaltato nuovamente il municipio bolognese, ma quella volta lo avrebbe fatto sparando e uccidendo. La stampa intanto era sottoposta a censura. I giornali socialisti arrivavano nelle edicole con una prima pagina in buona parte ricoperta di spazi bianchi, il frutto dell'intervento dei censori, che avevano soppresso interi paragrafi, quasi metà del testo degli articoli spesso. Eppure, anche così, sono una fonte storica interessante. Prendiamo la bandiera socialista, il settimanale del Partito Socialista Ferrarese. Il 12 settembre 1915 il giornale chiese a tutte le leghe, cioè i sindacati dei braccianti, le cooperative e le sezioni socialiste, di inviare gli elenchi dei compagni caduti in guerra, per dimostrare, scrissero, come il proletariato che fu ed è tuttora contrario alla guerra, ha saputo compiere il proprio sacrificio. Le organizzazioni interpellate compilarono il triste bilancio. Sul numero del 7 novembre 1915 troviamo mezza pagina dedicata ad elencare i militanti delle organizzazioni di classe caduti al fronte. I nomi sono scritti in piccolo, divisi per comune di residenza. L'elenco non riguarda tutta la provincia, ma solo i comuni di Codigoro, Bondeno, Ro Ferrarese, Porto Maggiore, Massa Fiscaglia, Argenta, Mesola, Formignana, Ostellato, Comacchio, Vigarano Mainarda, Berra e Migliarino. I caduti elencati sono 122. 122 solo tra i militanti socialisti di questi comuni. In circa 5 mesi di guerra. Era un tributo di sangue allucinante e si era solo all'inizio. Accanto a ciascun nome era riportata la professione. La maggioranza erano salariati agricoli, indicati come avventizio, lavoratore a giornata, bracciante, giornaliero. 6 portano accanto al nome la scritta colono, cioè mezzadro, altri 6 quella affittuario. In molti casi le professioni sono riportate in termini assai vaghi e confusi, ad esempio scrivendo contadino oppure lavoratore della terra. Decine sono anche i nomi accanto a cui trovo scritto operaio, in un paio di casi manovale. Le altre professioni sono rare. Nell'elenco vi sono solamente un muratore, un calzolaio, un commerciante, un impiegato, un barbiere, un falegname, un infermiere e uno studente. Insomma, ne viene fuori uno spaccato del socialismo ferrarese come un movimento di lavoratori precari e non specializzati. Un breve testo accompagna l'elenco. Si intitola «I nostri morti» e dà voce ai sentimenti contraddittori che dovevano agitarsi nell'animo dei militanti socialisti in quel momento. Rabbia, dolore, schifo per quel massacro insensato, speranza nella pace, ma anche rivendicazione del valore proletario, del sacrificio dei lavoratori per il paese. «Sono i nostri morti», scrivevano. «Sono nostri perché con noi fino all'ultimo deprecarono la guerra e con noi fino all'ultimo auspicarono altre battaglie. Ma quando il sacrificio si impose e l'opposizione fu vana, andarono e seppero cadere da Prodi». Ma una cosa si voleva mettere in chiaro. Quelli erano i morti della classe, non della nazione. Non si intendeva lasciarli alla retorica di chi li aveva mandati a morire. Non si voleva che in loro nome i veri responsabili della loro morte potessero incitare ad uccidere altri proletari costretti ad indossare un'altra divisa. Dando voce ai caduti, il settimanale socialista attribuiva loro una sorta di testamento politico ed umano. Morimmo senza odio e senza desiderio di vendetta. Colui che il ferro ci conficcò nel petto e la nostra carne squarciò, aveva la mano e il volere piegato alla volontà d'altri che su di lui imperava. Anche noi troncammo vite rigogliose e orbammo spose e fanciulli, anche il nostro ferro trapassò squarciandoli, giovani carni anelanti alla vita. Anche noi piegammo alla dura necessità che altri ci impose. E non piangete, è vano il pianto, è sterile il dolore, no, non odiate. I nemici di oggi saranno i fratelli di domani nella lotta comune. Questa consapevolezza che tutte le persone comuni dei diversi paesi non fossero nemici ma vittime della guerra e di chi l'aveva voluta, esattamente come i lavoratori italiani, rimarrà viva per tutta la durata del conflitto. Scorrendo le pagine del settimanale ferrarese dal 1915 al 1917, troviamo le frammentarie notizie che era possibile dare sull'opposizione alla guerra nei diversi paesi coinvolti nel conflitto e su chi la teneva in vita. Ad esempio, vi è la traduzione degli scritti di quegli esponenti socialdemocratici, tedeschi e austriaci, come Karl Liebknecht e Friedrich Adler, che si opponevano alla guerra. Evidentemente si riteneva importantissimo far conoscere il pensiero dei compagni e delle compagne che dall'altra parte del fronte lottavano e venivano perseguitati per la stessa causa. «L'Internazionale è risorta», titolò la bandiera socialista il 3 ottobre 1915, dando notizia della conferenza di Zimmerwald, tenuta nella località svizzera agli inizi del mese precedente. Si trattò di un incontro tra i socialisti contrari alla guerra di diversi paesi, sia neutrali che partecipanti al conflitto. In quell'occasione Lenin presentò una mozione che invitava i lavoratori a trasformare la guerra imperialista in guerra civile. La proposta venne respinta dalla maggioranza dei presenti, che preferì invece approvare un testo in cui si affermava il rifiuto della guerra e si auspicava una convivenza pacifica tra gli stati. Il manifesto finale della conferenza si rivolgeva ai proletari d'Europa e si concludeva così. «Operai e operaie, madri e padri, vedove e orfane, feriti e storpiati, a voi tutte vittime della guerra noi diciamo, al di sopra delle frontiere, al di sopra dei campi di battaglia, al di sopra delle campagne e delle città devastate, proletari di tutti i paesi, unitevi». Tra i socialisti italiani presenti vi erano il deputato riformista Giuseppe Modigliani e il direttore massimalista dell'Avanti, Giacinto Menotti Serrati. Quest'ultimo giocò una vera e propria beffa alla censura, riuscendo a pubblicare il manifesto di Zimmerwald sul quotidiano che dirigeva. Una seconda conferenza dei socialisti contrari alla guerra si tenne sempre in Svizzera, a Kiental, dal 24 al 30 aprile 1916. Questa volta però la censura italiana non si fece fregare. Fu possibile solo informare del fatto che l'incontro si era svolto. Per il resto il settimanale dei socialisti ferraresi non poté scrivere altro che «Queste notizie noi le prendiamo dall'Avanti, frammentari così come la censura ne ha consentito la diffusione, ma sufficiente a far palpitare di speranza coloro che tendono ansiosi l'orecchio a tutte le voci che danno affidamento ad un più lieto avvenire». Ma bastava questo per rivolgere ai propri lettori l'esortazione. Lavoratori, sperate! A Kiental i bolscevichi riuscirono ad avere maggiore visibilità, a far pesare di più le proprie posizioni. Il manifesto finale della conferenza, che in Italia fu diffuso solo clandestinamente, indirizzato ai popoli che la guerra rovina e uccide, Si concludeva questa volta con un'esortazione alla mobilitazione ed indicava un obiettivo preciso. Fate sentire ai governi di tutti i paesi che cresce in voi di continuo l'odio contro la guerra e la ferma volontà di una rivincita sociale. Così l'ora della pace sarà avvicinata. Abbasso la guerra, viva la pace. La pace immediata, senza annessioni, viva il socialismo internazionale. Il Partito Socialista Italiano era l'unica organizzazione di massa ad aver inviato i propri delegati a Zimmerwald e Kiental, visto che gli altri e le altre presenti alla conferenza erano portavoce di piccoli gruppi di esiliati, come i bolscevichi russi o i membri di frazioni minoritarie di partiti socialdemocratici schierati in maggioranza a favore del conflitto. Ma anche il PSI non aveva la forza e la volontà di dare davvero seguito alle parole del manifesto stilato nella cittadina svizzera. L'azione dei socialisti italiani si limitò per il momento alla presentazione da parte di Oddino Morgari, il 1 luglio 1916, di un ordine del giorno alla Camera per chiedere la fine della guerra. Morgari era tra i deputati socialisti forse il più capace di analizzare la scena internazionale. Prima dell'ingresso in guerra dell'Italia aveva collaborato con Enrico Bignami, il direttore della rivista pacifista Cenobium, edita in Svizzera, al tentativo di costituire una Lega dei Neutrali, il cui scopo avrebbe dovuto essere quello di favorire la fine del conflitto con un'opera di mediazione internazionale. Nel suo intervento parlamentare del 16 luglio 1916, Morgari riprendeva quell'idea proponendo «una conferenza tra le potenze belligeranti e neutrali, la quale cerchi le basi di una pace durevole, della giustizia tra le nazioni, in un ordinamento giuridico che includa il disarmo, la soppressione della diplomazia segreta, le garanzie costituzionali dove sono incomplete, le autonomie interne, se si riconoscono immature le annessioni pacifiche secondo il voto delle popolazioni interessate, e l'arbitrato obbligatorio come avviamento di una federazione degli stati d'Europa o del mondo». Avvisava che non vi erano alternative a questa prospettiva, perché la vittoria militare dell'Italia e dei suoi alleati non avrebbe portato ad una pace stabile. Una Germania, sebbene ridotta, disse Morgari, sussisterà. E questa Germania, ripeto, coverà la sua rivincita, la coverà 20 anni. Parole senza dubbio sagge e profetiche, ma purtroppo solo parole, e quindi incapaci di imporre la pace alle classi dirigenti italiane. La bandiera socialista, nel numero del 22 ottobre 1916, presentava in prima pagina un articolo il cui titolo suonava come una sfida aperta all'isteria guerrafondaia imperante. Qua la mano, Genossen, qua la mano, compagno, in tedesco. Ebbene, o Genossen, perché voi, come nessun popolo, siete responsabili delle violenze e delle aberrazioni dei governanti, qua la mano, in nome del socialismo, che non è morto, e dell'internazionale, che non è distrutta.
Non ne parliamo di questa guerra, che sarà lunga un'eternità, per conquistare un palmo di terra, quanti fratelli son morti di già. Fuoco e mitragliatrici, si sente il cannone che spara, per conquistar la trincea Savoia si va. Trincea di raggi, maledizioni, quanti compagni son morti lassù. Finirà dunque questa flagellazione, di questa guerra non se ne parli più. O Monte San Michele, bagnato di sangue italiano, tentato più volte ma invano Gorizia pigliar. Da Montenero a Monte Cappuccio, fino all'altura di Doberdò, un reggimento più volte distrutto, al fine indietro nessuno tornò. Fuoco e mitragliatrici, si sente il cannone che spara, per conquistar la trincea Savoia si va.